le voci.
Suoni in sottofondo, li avete riconosciuti, scene caotiche ieri a Washington con il Campidoglio preso d'assalto da una folla che è riuscita a penetrare in quello che è considerato il tempio delle istituzioni democratiche degli Stati Uniti, entrata in modo, possiamo dire, abbastanza indisturbato, scene inedite che ricordano più che una superpotenza, dicono alcuni, una repubblica delle banane. Nella capitale è stato decretato ieri sera il coprifuoco. Dopo l'evacuazione, senatori e deputati sono rientrati per votare e certificare la vittoria di Joe Biden, che una parte del Partito Repubblicano ha continuato a contestare. Si contano anche 4 morti e i social hanno sospeso per 12 ore almeno gli account del presidente degli Stati Uniti. Scene dunque surreali, inimmaginabili fino a poco fa. A 2 mesi dalle elezioni, la democrazia americana è sprofondata nel caos. Una parte del paese che crede alle falsità del presidente, malgrado la certificazione dei risultati da parte di autorità e tribunali, ci portano in una situazione che oggi vorremmo commentare con il nostro ospite. Ed è poco fa la notizia, e cominciamo con quello, è ora ufficiale. Joe Biden, dunque, è il 46esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Il Congresso ha certificato il voto dei grandi elettori poco fa. Sentiamo le parole del vicepresidente uscente Mike Pence.
The whole number of electors appointed to vote for President of the United States is 538. Within that whole number, a majority is 270. The votes for President of the United States are as follows. Joseph R. Biden Jr. of the state of Delaware has received 306 votes. Donald J. Trump of the state of Florida has received 232 votes.
0848 030808. WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 parola chiave rete 1.
Buongiorno dunque da Roberto Antonini, Renato Amadò, Michela De Pedrini in regia, e per questa puntata in cui come sempre il protagonista è il nostro pubblico. Potete rivolgervi e rivolgere delle domande ai nostri ospiti che presento poi man mano. Brevemente la linea da prima agli Stati Uniti, mattina presto sulla costa orientale. Pietro Gerosa è stato il nostro corrispondente della televisione, il primo corrispondente della TSI. Pietro, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, come ci si sveglia un po', ammesso che sei andato a dormire, magari hai seguito tutto quanto è successo questa notte, scene abbastanza storiche, in senso negativo naturalmente.
Sì, in senso negativo, poi forse potremmo dire sfortunatamente, ma in senso positivo, perché i fatti che tu hai appena riassunto hanno poi spinto la maggior parte dei repubblicani, soprattutto dei senatori repubblicani, a venire a più miti consigli e a diminuire il supporto alle opposizioni, e quindi il dibattito si è poi limitato, come si sa, al caso dell'Arizona, della Pennsylvania. Però è vero che il procedimento è stato molto più lungo di quanto normalmente dovrebbe essere, perché se non una formalità è una certificazione, quindi è chiaro,
certo,
che...
Ma Pietro, a livello emotivo, assistere a quanto abbiamo assistito ieri, anche da qua naturalmente tramite i circuiti televisivi e i social, ecco che impressioni, che emozioni si provano?
Ah beh, questa è effettivamente stata un'esperienza unica, purtroppo unica, nella sua maniera. Bisogna dire che io stavo seguendo il dibattito ieri, che si era aperto a l'una, e poi nell'arco appunto di circa un'ora gli eventi hanno cominciato ad avvenire. E la cosa interessante era seguire anche proprio l'incredulità dei giornalisti americani che stavano commentando i fatti, e poi si sono aggiunti più tardi anche quelli evidentemente dei politici, ma soprattutto gli osservatori, i giornalisti, persone che sono anni, decenni che seguono gli eventi politici, che conoscono bene il meccanismo, erano increduli, erano imbarazzati, questo imbarazzo è apparso chiaro poi nelle dichiarazioni sia al Senato che alla Camera.
Certo. Assolutamente. Allora darei la parola anche alla professoressa Baritono, la prima ospite. Buongiorno professoressa Raffaella Baritono, che è professore di storia e politica degli Stati Uniti, delle Americhe, diciamo, all'Università di Bologna. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a tutti.
Senta, ma un'impressione ancora possiamo dire un po' a caldo, no? Un paese che si spacca, in cui la metà crede alle falsità dimostrate di un leader che non sembra molto equilibrato, cosa ci fa dire? Che è un paese malato, che c'è una democrazia malata? Cosa non funziona negli Stati Uniti?
Sicuramente questa elezione, perché gli eventi non sono soltanto quelli di ieri, ma risalgono alla campagna elettorale e poi al giorno delle elezioni e ai giorni successivi. È un'elezione, per certi versi, una lunga elezione molto anomala, che ci mette di fronte non soltanto alla spaccatura del paese, che è una spaccatura profonda, che non è una spaccatura che inizia con la presidenza Trump, ma che certo Trump ha cavalcato, gestito e probabilmente approfondito. Ma ci dimostra anche la fragilità di una istituzione come quella americana, basata su un sistema di pesi e contrappesi e che presuppone però il consenso e il riconoscimento reciproco. Ecco, questo riconoscimento reciproco non c'è stato, lo ha dimostrato Trump quando ha rifiutato di riconoscere la vittoria, peraltro palese, di Biden, quando ha promosso azioni giudiziarie per cercare di ribaltare il voto elettorale, dichiarando, e lo ha fatto fino a ieri, lo ha fatto anche adesso, di dire che questa è un'elezione corrotta, che il voto è un voto fraudolento, che la sua elezione e la sua rielezione è stata rubata. E quindi questo, come dire, dimostra come di fronte a un mancato riconoscimento del politico, questo sistema di pesi e contrappesi fa molta fatica.
Poi sentiremo anche con i nostri altri ospiti. Francesco Costa, buongiorno, lei è giornalista e saggista.
Ci sente?
Ecco, buongiorno. Autore, tra l'altro, di Da Costa a Costa, un progetto giornalistico sulla politica, la società e la cultura statunitense. La domanda che volevo porle è questa. Abbiamo visto ieri una folla che è avanzata, bisogna dirlo, abbastanza indisturbata, soprattutto se facciamo i paragoni con l'atteggiamento che la polizia o che ha avuto un anno prima a Washington con i manifestanti neri, no? Si è avuto l'impressione che siano potuti avanzare. Ma questi manifestanti, alcuni un po' strani, no? Uno a torso nudo col cappello di castoro, insomma, non sembravano proprio dei golpisti rodati. Ecco, ma questa America cospirazionista che segue Trump, eccetera, tu che hai attraversato l'America, che la conosci bene, ecco, ma da dove sbucano tutti questi personaggi?
Beh, l'America ha una lunga storia di frange della popolazione e dell'opinione pubblica molto estremiste, molto cospirazioniste, armate e pericolose, di sette, dall'assedio di Waco in Texas alla strage di Oklahoma City. Questa forma di estremismo, l'estremismo delle milizie, non è nuovo agli Stati Uniti, non è rappresentativo della popolazione, naturalmente, perché la grandissima parte degli americani, compresa la gran parte degli elettori di Trump, non mette le corna del vichingo per aggredire il congresso degli Stati Uniti, però questo è un mondo che esiste. Ricordiamo che questo è un paese che è in larghissima parte vuoto, è un paese che in termini di superficie è grande più della Cina, ma che ha 300 milioni di abitanti, peraltro concentrati sulle coste nelle grandi città, e quindi c'è un pezzo di America che vive in un modo che per noi europei è poco familiare, è isolati da moltissimo, autosufficienti o quasi abituati a difendersi da soli con le armi e in generale a non far parte del tessuto della società. Il presidente Trump ha usato questo pezzo di America come la sua prima e originaria base elettorale, lo ha rinforzato, gli ha dato ascolto, gli ha dato attenzioni e quindi lo ha reso anche più folto e più sfrontato. E ieri non dobbiamo dimenticare che prima che avvenisse l'aggressione al Congresso, Trump era fuori dal Congresso da presidente in carica a parlare ai manifestanti, a invitarli a marciare verso il Congresso dicendo anche io marcerò con voi. Poi lui è andato a guardarsela davanti alla TV, il personaggio diciamo lo conosciamo, però ecco è un pezzo di America che è sempre esistito ma che non è mai stato così protagonista come da quando Trump è presidente.
Allora darei la parola ora a Gaia Pellegrini Bettoli, che è analista e giornalista e autrice tra l'altro di Check Up America, capire le elezioni 2020 come un americano, pubblicato da Castelvecchi. Buongiorno anche a lei. La domanda, lei tra l'altro è americana, no? Uno come si sente se ha un po' vergogna oggi del suo paese, che era considerato probabilmente anche a torto, dobbiamo dirlo, no? Un po' un faro della democrazia, ha cercato di esportare la democrazia a volte anche con le bombe, e qua si ritrova nel ruolo invece di un paese che avrebbe molto da imparare magari da altre democrazie, che comunque non può impartire lezioni. La domanda un po' ecco, è anche quella cosa potrebbe succedere a Trump a questo punto. Lui è in carica ancora per 2 settimane, Gaia Pellegrini. Si parla della possibilità eventuale di appellarsi al 25esimo emendamento. Dovrebbe essere il governo che lo destituisce, sostanzialmente dicendo questo è matto, diciamo, ecco, un po' fuori dai denti, questo è un folle e non può governare. Può ancora fare disastri in queste 2 settimane. Le prospettive allora, Gaia Pellegrini.
Agli scenari, innanzitutto buongiorno e buongiorno a chi ci ascolta. Gli scenari sono molteplici. Nel corso del caos di ieri c'erano insomma varie notizie che si rincorrevano. C'era chi parlava della possibilità di una nuova procedura di impeachment, chi parlava del invece usare questo 25esimo emendamento, con il quale a quel punto il vicepresidente ancora in carica Pence prenderebbe le redini del comando. Però sono procedure che richiedono tempo. In realtà abbiamo 13 giorni rimasti fino al 20 gennaio a mezzogiorno, quando verrà insediato Biden con Kamala Harris. Quindi io non credo in realtà che si sceglierà di percorrere queste strade, ma forse il 25esimo emendamento è quello un pochino più percorribile. L'impeachment certamente no. Per quanto riguarda quello che dicevate in apertura, penso che molti un po' ovunque nel mondo non abbiano dormito stanotte, perché sembrava veramente un film dell'orrore. E molti analisti hanno paragonato questo a una sorta di 11 settembre, nel senso che l'11 settembre prese di sorpresa e colpì gli Stati Uniti e i cittadini per il loro senso di essere colpiti a casa. Ma questo è forse anche più grave, perché sono colpiti a casa loro, ma la minaccia viene dall'interno ed è veramente qualcosa di gravissimo. Se vogliamo vedere qualcosa di positivo, trovo che la decisione dei senatori e dei rappresentanti, i membri della Camera dei Rappresentanti, di tornare subito per finire la procedura sia stata un'idea molto molto saggia, proprio perché tutti dicevano dobbiamo concludere per almeno avere proprio Biden insediato con come cosa assolutamente certificata, che non poteva più essere discussa, anche per eliminare.
Certo, sì, dunque, sì. Lo ricordiamo per chi si fosse messo l'ascolto solo ora, Biden è ora ufficialmente e definitivamente il 46esimo presidente degli Stati Uniti. Intanto c'è un ascoltatore, Giuseppe, che ha 2 domande, le rivolgo a Raffaella Baritono, poi sento anche Lorenzo Arroi che è qui con noi, vice direttore della Regione Ticino. Giuseppe ci dice questo, una domanda, Trump può essere incriminato per aver istigato queste persone alla rivolta? Seconda domanda, il nuovo presidente deve aver paura per un eventuale attentato alla sua vita? Allora, professoressa Baritono.
Dunque, può essere incriminato? In teoria sì, in pratica penso che sarà molto, molto difficile, molto complicato trovare delle prove schiaccianti che dimostrano la responsabilità effettiva di Trump, al di là della retorica che lui ha usato. Tra l'altro, subito dopo il voto del Congresso, che ha certificato appunto l'elezione di Biden, di Kamala Harris come presidente e vicepresidente, lui ha affermato che garantirà una transizione ordinata, il che potrebbe indurci a pensare che tutto sommato capisce che il partito o una parte consistente del Partito Repubblicano non è più in grado di seguirlo e se vuole avere un possibile futuro politico, ecco, dovrà gestire questo periodo in maniera meno caotica di quanto non abbia fatto finora.
Ecco, sul rischio, appunto, sul rischio che degeneri in una violenza anche un attentato contro il presidente, probabilmente non è l'unico che rischia la vita Trump in questi giorni, perché sì, sono i suoi seguaci che sono abbastanza fanatici, credo, no? Almeno
sì, no, appunto sono le vicende legate a Trump, le sue scelte politiche. Un altro conto è invece la sua base e appunto quello che è successo ieri ci dimostra come una base significativa di Trump sia espressione delle milizie armate, come veniva ricordato prima da Francesco Costa, da gruppi patriottici particolarmente agguerriti e particolarmente convinti di essere depositari di una verità che è quella di una loro specifica interpretazione della Costituzione e della libertà, no, che risale addirittura al periodo fondativo.
Sulla allora, seconda sì, domanda, prego.
Su quello che riguarda Biden, questo è un rischio però che hanno tutti i presidenti americani, quindi bisognerà vedere appunto se si metteranno in essere quelle misure che non sono state attivate ieri, come veniva ricordato prima, proprio per prevenire un possibile attentato nei confronti di Biden.
Ecco, è importante credo ricordare che negli Stati Uniti si può, in base al secondo emendamento, si possono portare le armi, non a Washington ma in generale negli Stati, si possono portare le armi, dunque la gente può girare armata, il che aumenta il rischio. Ci sono diversi altri interventi e magari li riassumo brevemente, do la parola a Lorenzo Erroi che è qui con noi. Buongiorno, mi domando se vale la pena ancora parlare di Stati Uniti dopo quanto è successo. Non sono da esempio, vero, ma è vera, una signora che ci chiede questo, ma naturalmente noi parliamo anche delle cose negative, non solo positive. Questo è un momento per la democrazia, credo, poco brillante, dove ci sono molte ombre. E poi un altro ascoltatore o ascoltatrice dice... Antonini, lei sta parlando di qualche centinaio di persone, non di un intero popolo. La democrazia non scricchiola per l'azione di qualche scalmanato. E dunque su queste cose vi chiederei la vostra opinione. E poi un altro intervento, quello che fa più paura è il precedente che si è creato con questa rivolta. Forse in Europa non stiamo tanto meglio. Lorenzo Erroi, ecco, il fatto che possa creare dei precedenti e poi il fatto che effettivamente erano, diciamo, alcune migliaia, non è che c'erano milioni di persone davanti al congresso.
Sì, la democrazia sicuramente non scricchiola a causa di qualche scalmanato. Se però uno di questi scalmanati è seduto nell'ufficio ovale della Casa Bianca, allora lì comincia a scricchiolare. Come? Ricordiamoci che questo episodio di violenza è solo l'ultimo episodio di una serie di provocazioni che Trump ha portato avanti per anni e in particolare con forte intensità negli ultimi mesi. È il risultato di una serie di teorie del complotto, di mobilitazione di un ecosistema della disinformazione direttamente alimentato dalla Casa Bianca e dai repubblicani, che attraversa tutto il paese. Quindi sì, chiaramente le istituzioni americane hanno le spalle molto grosse, però non si può minimizzare il colpo di ieri e dire vabbè, sono due ragazzini. Quanto sì, alla creazione del precedente, vale la stessa cosa. È chiaro che questo anche a livello simbolico è un vulnus non indifferente per gli Stati Uniti, penso anche per chi si ispira a quel modello di democrazia liberale.
Allora, una domanda che porrei, visto che Roy ancora la parola gliela do ed è stato molto succinto nella sua risposta, brevemente a lui e poi a Pietro Gerosa a New York, cosa pensano i nostri ospiti del fatto che la polizia ha lasciato fare senza intervenire subito? È abbastanza sorprendente, perché quello è davvero il cuore del potere della prima superpotenza al mondo e diciamo è stato molto porosa come, sì, come difesa quella della polizia, delle forze dell'ordine. Si poteva entrare abbastanza facilmente, c'erano addirittura dei personaggi che sicuramente non incutevano grande timore vedendoli, no? Magari sovrappeso, sì, anziani eccetera che arrivavano lì.
Lì penso che si capirà nei prossimi giorni che cosa è successo, non vorrei alimentare delle controteorie del complotto.
Facciamo dei
è vero però che da quel po' che si è capito, tutta la filiera di decisione su come mobilitare la protezione per questi eventi poggiava quantomeno su due debolezze. La prima, il fatto che mi pare di capire che si sia cercato di organizzare il tutto un po' all'insaputa dello stesso Trump, cioè discutendo prima di tutto con Pence e con alcuni rappresentanti del Congresso, e poi il fatto che si temesse piuttosto uno scontro tra estremisti di sinistra e i militanti di Trump e non un attacco diretto. Poi resta da capire, insomma, visto che oggi naturalmente è facile per tutti dire come abbiamo fatto a non rendercene conto, no? Era lì da vedere che si rischiava di arrivare a quella cosa lì, a quel tipo di violenza lì, però col senno di poi sono tutti professori.
Sullo stesso tema, Pietro Gerosa, poi noi ti lasciamo, sono le 5:30 da te, lascerai il tuo posto, diciamo, sulla linea telefonica Marta Dassù, che è stata vice ministro degli esteri italiana nel governo Monti Eletta ed è stata direttrice anche dell'Aspen Institute Italia ed è direttrice della rivista Spegne. Allora, Pietro Gerosa, ma si parla dell'atteggiamento della polizia che contrasta abbastanza, in modo abbastanza plateale, con l'atteggiamento in genere brutale, possiamo dire, della polizia quando si tratta di fermare, per esempio, dei giovani neri che hanno commesso qualche piccolo reato o addirittura che non hanno commesso nulla.
Sì, questo elemento è stato sollevato, è stato messo in evidenza da parecchi commentatori, il fatto stesso, gli stessi figli onestamente, che l'estate scorsa hanno partecipato a varie manifestazioni pacifiche, soprattutto a New York, nell'ambito dei Black Lives Matter. Vorrei dire, loro hanno, subito mi hanno detto, ma papà non è normale questa cosa, se fossero stati dei neri avrebbero cominciato già a spingere, a sparare, la polizia sarebbe intervenuta in maniera molto più brutale e prima. Bisogna però fare anche un paio di distinzioni, questa era, come si diceva prima, è stata una cosa improvvisa, nel senso che c'è stato questo comizio di Trump e effettivamente probabilmente nessuno ha veramente pensato a un'irruzione al Campidoglio. Poi è vero anche che però si sapeva che questo comizio avrebbe avuto luogo e quindi c'è stata un'impreparazione evidente dal punto di vista delle forze dell'ordine a contenere questa massa. Poi c'è anche da dire che la polizia, polizia è un termine qui un po' generale perché come si sa ci sono vari gradi e la polizia del Campidoglio sono persone più che altro che hanno un obbligo di, diciamo, di servire all'interno del palazzo e non è un corpo di polizia particolarmente agguerrito. Ci sono fotografie di queste persone che fanno selfie con i manifestanti all'inizio. Evidentemente il palazzo non era guardato, non era, diciamo, protetto come si sarebbe dovuto fare per una situazione di questo genere, ma questa situazione in generale non è prevista perché il Campidoglio è anche un posto dove le persone possono accedere, possono andare a vedere i dibattiti, c'è la rotonda che è un luogo aperto.
È importante dire che il Campidoglio è un posto molto aperto al pubblico, questo è uno dei principi della democrazia americana, contrariamente, non so, ad altre istituzioni, se andate in Francia così, c'è un'altra visione, diciamo, del potere più centrale e più esclusivo per i deputati, per i senatori. Brevemente, sì.
Vorrei aggiungere, purtroppo quello che è successo provocherà anche quello che in altri momenti è successo e ci sarà una chiusura e anche dal punto di vista proprio così quasi filosofico della vita a Washington, uno di questi centri che nell'ambito della democrazia americana dovrebbero essere aperti alle persone saranno sicuramente più protetti, più ermetici. E questo di nuovo non nuoce al sentimento di democrazia del paese.
Certo, grazie Pietro Gerosa, grazie. Penso che ritornerai a dormire un po', a riposare dopo questa notte storica.
Ormai sono arrivati i giornali e la giornata è cominciata.
È una manna dal cielo per i giornali, Trump, bisogna dirlo, Lorenzo Erroi, ammettiamolo.
Cinicamente parlando.
Allora, io adesso mi rivolgerei a Francesco Costa, poi a Gaia Pellegrini, brevemente, su alcune domande, alcuni interventi del pubblico, ve li leggo nel disordine, poi vedete un po' voi a quali si può rispondere. Un ascoltatore, ascoltatrice dice: a me spiace perché ora la sinistra avrà modo di portare acqua al proprio mulino. Dunque un ascoltatore che dice sostanzialmente che questa cosa ha danneggiato soprattutto il partito di destra, il partito repubblicano, e dunque se ne dispiace. Buongiorno, ma è possibile che non ci siano mezzi legali per fermare Trump e i suoi sostenitori? Un altro ascoltatore: prima c'erano violenze democratiche, adesso ci saranno le violenze repubblicane. Dunque sottolineo anche il fatto che effettivamente ci sono state manifestazioni anche democratiche, o diciamo della sinistra, dei liberal, che sono sfociate in violenza. E poi un altro, scusate la domanda, ma non si poteva arrestare questo personaggio quando incitava la folla? e poi le responsabilità del Partito Repubblicano, dove le mettiamo, punto di domanda. Magari comincerei con questa ultima domanda, Francesco Costa. Il Partito Repubblicano non ha dimostrato grandissimo coraggio nel resistere a queste, diciamo, derive antidemocratiche del Presidente?
Ma non solo ha fatto l'esatto opposto, le ha sobillate, le ha in qualche modo generate, le ha cavalcate. Quello a cui abbiamo assistito ieri non è un fatto che è avvenuto all'improvviso, è il passo finale di una tendenza alla radicalizzazione nella politica americana e nel Partito Repubblicano in particolare, che comincia da molto lontano, di cui la stessa ascesa di Trump è stato uno dei momenti fondamentali, anche quello avvenuto perché si era già creato un terreno favorevole. E lo dimostra anche il fatto che dopo, quando sono ripartiti i lavori del Congresso stanotte, molti dei parlamentari che avevano annunciato di voler esprimere delle obiezioni rispetto alla certificazione della vittoria di Biden hanno ritirato le loro obiezioni dicendo che non erano fondate. Molti politici repubblicani, facendo un calcolo e un gioco molto cinico e molto nichilista, hanno cavalcato i sentimenti più estremisti della base del partito allo scopo di ottenere un quarto d'ora di celebrità, pensando che non si sarebbe mai passati dalle parole ai fatti. Poi è accaduto e oggi qualcuno sta correndo ai ripari, ma hanno fatto a lungo questo gioco e sarà un grosso tema da qui in poi. In privato, tra loro e ai giornalisti, dicevano che Trump era uno sciroccato, che Trump era un fuori di testa. In pubblico lisciavano il pelo a Trump e ai suoi sostenitori più estremisti per guadagnarne un vantaggio politico, creando e producendo la radicalizzazione che ha portato anche a quello che è accaduto ieri. E ci sono delle responsabilità politiche, secondo me, molto evidenti.
Allora, brevemente, Gaia Pellegrini, le chiedo di stare un po' breve perché ci ha raggiunto anche Marta Dassù e ci sono molte domande degli ascoltatori. Prego, Pellegrini.
Certamente, non dimentichiamo però che una parte anche del Partito Repubblicano, anche da prima dell'insediamento di Trump alla Casa Bianca, è stata contro questo presidente, quindi è importante anche ricordare questo aspetto. Credo tra l'altro che pensare che si tratti semplicemente di una perdita o di un forte colpo per il Partito Repubblicano sia limitativo. Credo che sia un duro colpo per le istituzioni democratiche degli Stati Uniti e per tutti i partiti. Per quanto riguarda le defezioni, una cosa interessante è notare il fatto che la Camera dei Rappresentanti, il numero di persone che comunque hanno sostenuto la posizione di Trump è rimasto più o meno invariato, e più che altro tra i senatori che il numero di defezioni si è fatto più importante. Questo è anche è collegato anche a quello di cui parlava prima Costa, ossia il fatto che comunque hanno cercato soprattutto di cavalcare l'onda politica che faceva comodo.
Ecco, soprattutto dunque i deputati meno i senatori, anche perché fra 2 anni si vota, si rinnova totalmente la Camera dei Rappresentanti, mentre il Senato ha soltanto 1/3. Dottoressa Dassù, buongiorno e benvenuta a Mille Voci.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Allora, lei è stata vice ministra degli esteri dei governi Monti e Letta, dunque lei ha lavorato all'interno delle istituzioni. Che effetto le fa vedere quella che è stata presentata, abbiamo detto probabilmente a torto per anni, il faro della democrazia, l'America, la più antica delle democrazie moderne, eccetera, 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 traballare, vacillare dopo la gestione, possiamo dire con un eufemismo, anomala, di un presidente anomalo. È bastato questo presidente per rimettere in discussione in fondo proprio la stabilità di queste istituzioni.
Sì, non c'è dubbio che la crisi degli Stati Uniti è molto grave, credo che possiamo ricostruirla. In effetti c'è stata una prima fase che è stata la crisi finanziaria del 2008, che ha già imperto un duro colpo alla reputazione internazionale degli Stati Uniti. È il momento in cui la Cina dice: allora anche i nostri maestri sbagliano, non ci possiamo più gestire fidare della gestione dell'economia. E oggi anche questo spettacolo molto triste da ora più buia sulle istituzioni democratiche di Washington. Resta che gestire un leader come Trump non è mai facile. In tutta la storia delle nostre democrazie c'è sempre una pulsione di tipo populista, come quella che abbiamo visto in questi anni in America, e governarla non è affatto facile. Trump in effetti ha avuto una sorta di parabola che si è conclusa ieri, secondo me, è arrivato a Washington sparando a zero contro il Congresso, dicendo sono qui in nome del popolo, ma farò piazza pulita di tutti questi rappresentanti vecchi e ammuffiti. Il Partito Repubblicano, lo dicevate prima, è stato in fondo una vittima di una specie di OPA ostile da parte di Trump e poi ha deciso di allinearsi, ma ne sta pagando un durissimo prezzo, perché la realtà è che il Partito Repubblicano aveva tenuto abbastanza bene alle elezioni del 3 novembre, ha perso la presidenza ma aveva vinto molti seggi alla Camera ed era molto probabile che mantenesse il controllo del Senato. In due mesi Trump ha diviso drammaticamente il Partito Repubblicano, obbligando in fondo a scegliere i repubblicani fra Trump e la difesa della Costituzione, una specie di scelta impossibile, e poi ha perso la maggioranza del Senato, evento che è stato oscurato ieri da questa tragedia di Washington, ma che invece peserà moltissimo nella politica americana nei prossimi anni.
Sì, prima di dar la parola ancora agli ascoltatori, dottoressa Dassù, gli Stati Uniti nel bene o nel male dal dopoguerra hanno condizionato la nostra vita, la politica dell'Europa naturalmente, del Medio Oriente, eccetera, eccetera. E quanto successo credo che non rafforzerà il loro ruolo. Questo è un bene o un male dal suo punto di vista? Cioè, abbiamo l'impressione che quanto è successo sia anche il segnale di un declino del peso specifico degli Stati Uniti. Ma hanno sicuramente perso credibilità, questo mi sembra abbastanza evidente. No?
È chiaro che ieri sera i vari Putin e Xi Jinping dovevano essere particolarmente felici. È la crisi del paese leader, che comunque resta il paese leader del mondo occidentale, ma in un sistema internazionale ormai molto, molto traballante. La crisi dell'America è una crisi di un ordine internazionale di cui noi facciamo parte come Europa. Ricordiamoci che siamo ancora dipendenti dagli Stati Uniti per la nostra sicurezza attraverso la NATO. È la dissuasione nucleare degli Stati Uniti che ancora garantisce la difesa basica, diciamo così, dell'Unione Europea, che non ha deciso di investire nella propria sicurezza risorse sufficienti, almeno fino ad oggi. Quindi la crisi della democrazia americana è un problema per tutti noi, è un dispiacere, ma è anche un problema. Ora io penso che l'America si riprenderà, sinceramente l'America sta vivendo insieme a noi, ma più di noi, una crisi gravissima che è politica, ma è anche una crisi della pandemia, una crisi economica e sociale. Penso che abbia tutte le capacità e la vitalità per riprendersi, lo ha sempre dimostrato ed è chiaramente nel nostro interesse che l'America si riprenda.
Allora, c'è un ascoltatore, lo sentiamo, vediamo cosa ha da chiedere, cosa ha da dire, che tipo di opinione vuole esprimere, prego.
Spero sia possibile avere anche una narrazione dall'altra parte, nel senso che vorrei ricordare che ci sono state altre manifestazioni che hanno messo a ferro e fuoco gli Stati Uniti per mesi interi. E questo non è stato visto come un attentato alla democrazia. Forse sarebbe il caso che ci fosse una responsabilità maggiore da ambo le parti, punto interrogativo. Forse sarebbe il caso che si ascoltassero anche le legittime proteste di altre persone, proprio per non dare spazio a personaggi come Trump. Quindi la politica come arte della mediazione, cosa che un po' si è persa, ma sembra quasi che ognuno faccia a gara per chi la spada più grossa.
Domanda chiara, un po' controcorrente, estremamente interessante, professoressa Baritono e poi Lorenzo Erroi, su quanto dice questo nostro ascoltatore.
Sì, io credo che si debba distinguere quello che è un discorso di conflitto politico e di manifestazioni politiche. Certo, gli Stati Uniti non vedono soltanto oggi l'esplosione di conflitti così, così violenti, pensiamo soltanto agli anni 60 e soprattutto al 68 e ai conflitti che emersero rispetto alla guerra contro il Vietnam. Però quello che è la novità di ieri, data non tanto dalle manifestazioni davanti al Congresso, ma il fatto che ci sia stata una violazione del Congresso che non avveniva dal 1812, ma nel 1812 il nemico erano gli inglesi. E quindi è questo quello che rende ciò che è avvenuto ieri un fatto nuovo, non le manifestazioni in sé, ma il fatto che ci sia stata una violazione dell'edificio, del congresso, certo istituzione aperta per eccellenza, però insomma le due camere sono state evacuate, sono stati i deputati e i senatori hanno dovuto cercare protezione. Questo è stato l'elemento di novità, non le manifestazioni in quanto tali.
Lorenzo Roy.
Sì, io sono del parere che non si possa confondere una violenza. Io penso che l'ascoltatore facesse riferimento in particolare ai mesi di Black Lives Matter. In quel caso era comunque un movimento che rivendicava dei diritti civili per delle minoranze storicamente discriminate. È un po' diverso da questa comunque piccola massa di teppisti che invadono il congresso. Ciò detto, sono però perfettamente d'accordo con l'ascoltatore sul fatto che ci sia stato un deterioramento fortissimo del dialogo all'interno della politica americana, non solo a causa dei personaggi che la popolano e che possono essere personaggi che infiammano come Donald Trump, ma anche perché è il sistema politico stesso che, per come sono disegnati i distretti e i sistemi delle primarie, tende a premiare sempre di più personaggi che tendono all'estremismo, perché spesso si arriva a livello politico anche locale ad essere già eletti alle primarie, visto che poi il distretto è blindato ed è scontato, e naturalmente alle primarie un partito tende a scegliere quello più duro e puro. Questo porta sicuramente a una crisi del dialogo e quindi sicuramente anche una serie di crepe e di conseguenza di potenziali violenze. Però non farei un'equivalenza tra le une e le altre, perché mi sembra sbagliato dal punto di vista storico, oltre che politico.
Francesco Costa, per riprendere alcuni elementi di questo ascoltatore, poi diamo la parola ad altri. Lui si riferiva però anche a una narrazione, cioè al fatto di alla narrazione e all'ascolto, cioè c'è una parte del paese che questo establishment probabilmente non ha saputo ascoltare e che si è sentito invece ascoltato da Trump. Credo che questo sia abbastanza importante. Tra l'altro Barack Obama, nel presentare il suo libro, ha detto uno degli sbagli che abbiamo fatto noi era quelli di non capire che la globalizzazione favoriva alcune zone che hanno votato democratico, New York, Washington, Silicon Valley eccetera, e invece i perdenti della globalizzazione non li abbiamo ascoltati. In realtà sono quelli che poi in gran parte si sono espressi per Trump. Dunque questo ascolto è probabilmente comunque un retaggio, forse tra i pochi positivi, ma un retaggio di quanto è successo in questi giorni, in questi anni, da tenere in considerazione.
Ma sì, ma io credo che fare questo discorso oggi sia molto improprio. Credo che descrivere quello che è accaduto ieri come una conseguenza delle sofferenze economiche del paese e descrivere il pagliaccio con le corna del vichingo che fa irruzione al congresso come una persona spinta dalla sofferenza economica sia onestamente fare un torto alla realtà, non che fare un torto a chi ha le sofferenze economiche negli Stati Uniti. C'è stato e come un impoverimento della classe media americana, soprattutto della classe media bianca, che ha fornito molti consensi al Partito Repubblicano e ha spinto i democratici a interrogarsi, è un enorme tema e non c'è ombra di dubbio, ma spiegare quello che è accaduto ieri per mano di poche centinaia di estremisti con la sofferenza economica del paese, credo onestamente che ci porti fuori strada. Credo che l'estremismo politico esista, abbia delle ragioni naturalmente che vanno indagate, ma che vanno oltre le sofferenze della classe media americana, perché quelli che erano ieri lì a fare irruzione al congresso non sono rappresentativi, non sono esemplari della classe media americana. Gli stessi elettori di Trump sono in maggioranza fatti in un altro modo, hanno delle idee, magari anche loro non sono scettici sul risultato elettorale, si fidano del presidente, non sono persone che andrebbero a assaltare con le armi il Parlamento del paese.
Dottoressa Dassù, cosa rimarrà di Trump e se dobbiamo temere anche in futuro la sua presenza, cioè temere per la solidità delle istituzioni e per la convivenza civile negli Stati Uniti? Lorenzo Roy, che è qui con noi nel suo editoriale stamattina, parla chiaramente di un teppista, di Trump come un teppista, e c'è chi anche ci va ancora più duro nei commenti dei giornali americani, si parla di un criminale eccetera eccetera. Lei come la vede questa cosa?
Ma prima di tutto, se posso aggiungere a quello che è stato detto prima, certo, su cui in generale sono d'accordo, la differenza di ieri stava nel fatto che il Presidente degli Stati Uniti ha incitato in un suo discorso il suo popolo, fra virgolette, che erano queste poche migliaia, direi non centinaia di manifestanti, a impedire che il Congresso degli Stati Uniti ratificasse la vittoria elettorale di Joe Biden. Quindi effettivamente la responsabilità di Trump in questa vicenda è molto forte, e il significato della vicenda va al di là di una violenza di strada. È il tentativo di impedire una transizione pacifica del potere politico negli Stati Uniti. Quindi è una cosa ben più sostanziale, che è fallita. La certificazione c'è stata. Ora Trump rimarrà Presidente degli Stati Uniti con i poteri che ne conseguono per 2 settimane. Come gestire queste 2 settimane è veramente un problema molto delicato, perché l'America è così drammaticamente divisa, come è stato detto anche prima. Fra l'altro, i sondaggi che sono stati fatti di opinione pubblica dopo i fatti di ieri vedono gli elettori repubblicani spaccati a metà loro stessi. Quasi il 45% degli elettori repubblicani dice che è d'accordo con il tentativo fatto ieri. Quindi l'idea di usare ad esempio il 25esimo emendamento per fare dimettere Trump è un'idea comunque incendiaria in un clima diviso come questo. Bisognerà vedere cosa si deciderà di fare. A me sembra più probabile che in qualche modo si tenterà di tenere sotto controllo Trump per queste ultime 2 settimane.
Allora, come ha detto la dottoressa Dassù, 45% degli elettori repubblicani sostanzialmente sono dalla parte di erano d'accordo, vuol dire che sostanzialmente non sono d'accordo con la Costituzione, con la legge. Gaia Pellegrini è abbastanza allarmante comunque, no? Perché qua siamo sostanzialmente a un tentativo, anche un po' da operetta, ma un tentativo insurrezionale, perché la giustizia, la politica, le istituzioni a livello di stati, a livello di governo, anche la Corte Suprema non è entrata nel merito, eccetera. Cioè tutti hanno detto che queste elezioni erano corrette. 45% degli elettori repubblicani considerano che invece bisognava invadere effettivamente il Congresso degli Stati Uniti. Come interpretare questo diffuso sentimento antidemocratico, comunque, perché la democrazia ha parlato negli Stati Uniti? Gaia Pellegrini.
Sì, mi sente?
Sì, sì.
E io sinceramente non ho visto questa statistica, mi sembra molto irrealista. Quindi mi sarei interessante sapere qual è la fonte, e soprattutto se c'è una cosa che abbiamo imparato, che comunque insomma non sono sempre sono da prendere spesso con le pinze, perché in realtà, come dicevamo prima, una parte importante dell'elettorato repubblicano assolutamente non è favorevole neanche a Trump. C'è una fetta importante dei repubblicani che hanno votato per Trump, ma votato per Trump non tanto magari perché amano il personaggio, ma perché sono favorevoli ad alcune delle misure che lui ha messo in essere nell'ambito del suo mandato, che è una cosa molto diversa, un po' come tenersi il naso per dire no, non mi piace lui, però è utile quello che ha fatto, sono allineato con alcune misure che ha messo in essere. Io credo comunque che la sua responsabilità sia tremenda, che in realtà si sia dato molto la zappa sui piedi per il suo futuro politico, perché non credo che questo sarà, non c'è un tornare indietro dopo ieri, e non credo che quello che è successo ieri sia proprio uno spartiacque, e andare all'attacco e insomma andare nel sanctorum della democrazia americana, e non si torni indietro da un'azione simile. E sono d'accordo con il commentatore precedente che dice io non credo che ci sarà né un tentativo di impeachment né che si ricorrerà al 25esimo emendamento, primo per motivi di tempo, ma soprattutto per non incendiare oltre una situazione. Si cercherà probabilmente di tenere semplicemente Trump più contenuto. Vediamo che fa pensare, sperare bene, questa sua dichiarazione di stamattina, dove lui dice che lui, Trump, sostiene che pur non essendo d'accordo con i risultati, lui si impegna a una transizione pacifica. Questo ci fa pensare che probabilmente tutto quello che è successo ieri e le pressioni abbiano finalmente dato luogo a qualcosa di insomma che cerchi di distendere un po' gli animi. Tra l'altro, quello che ho trovato ancora più insolito e assurdo è il discorso su Twitter, che poi è stato bloccato da parte di Trump, quello che doveva calmare queste folle impazzite, non faceva altro che incendiarle ulteriormente con delle argomentazioni dicendo we love you, però andate a casa. Cioè, sì, un tono assolutamente inappropriato vista la gravità della situazione.
Assolutamente,
ripeto, non è mai
credo.
Qualcosa.
Ecco, assolutamente erano affermazioni estremamente gravi perché questa folla stava facendo qualcosa di totalmente illegale da parte del presidente, dire vi amo, vi apprezzo, è chiaramente un segnale grave dal punto di vista democratico. Ci sono diversi interventi. Raffaella Baritono, professoressa, una domanda è questa: cosa succederà da qui al 20 gennaio? Dobbiamo temere il peggio, malgrado quello che ci ha detto Gaia Pellegrini, un'altra ascoltatrice, Nadia. Ma Trump non si rende giuridicamente perseguibile per non voler accettare il risultato delle elezioni? Il 20 gennaio cosa succederà? Verrà l'esercito a farlo sloggiare? Allora qua non siamo dei veggenti, ma possiamo immaginare che i prossimi giorni saranno comunque abbastanza all'insegna della tensione ancora?
Comunque i prossimi giorni saranno all'insegna della tensione, ripeto, la base elettorale di Trump probabilmente non si arrenderà così facilmente all'esito del voto. È vero che sono pochi estremisti ed è vero che la grande maggioranza dei repubblicani probabilmente non ha posizioni così estremizzate, ma probabilmente c'è una ampia percentuale dei repubblicani che crede che queste elezioni in realtà non siano state condotte in maniera corretta, ed è questo quello su cui fa leva Trump, ha fatto leva Trump e continuerà a farlo. Detto questo, noi tutti ci auguriamo che lui capisca che se vuole giocare un ruolo politico e provare a riallacciare le fila per una sua possibile ricandidatura fra 4 anni, dovrà gestire queste 2 settimane in maniera molto più moderata di quanto non abbia fatto finora, almeno questo è l'augurio. Sicuramente il giorno delle elezioni, della inaugurazione della presidenza Trump, sarà un giorno probabilmente molto complicato da gestire, e quindi si spera che le forze di polizia a Washington siano in grado appunto di gestire in maniera corretta le possibili manifestazioni di protesta che verranno organizzate.
Allora, ci sono molti interventi, mancano pochi minuti, darei ancora la parola a Lorenzo Erroi, poi a Marta Dassù. Tra gli interventi, uno, la colpa del Partito Democratico che nel 2016 ha voluto anteporre a Trump la Clinton, la minestra riscaldata di un clan non ha certo giovato, eccetera. Ma non torniamo indietro, ma questo era un vecchio dibattito. Un ascoltatore, Giuseppe, dice: per me è un criminale queste persone, i 4 di cui si parlava, sono morte per colpa sua. Poi c'è un ascoltatore che ci manda delle vignette, una in cui si vede Trump che si scava la fossa, eccetera eccetera. Lorenzo Erroi, questa democrazia un po' ammaccata, anzi molto ammaccata, che vediamo oggi, potrà essere riformata? C'è bisogno di riformarla, perché c'è un po' una narrazione mitica dei padri fondatori, no? Sembra, non sono intoccabili, insomma, la legge che era stata fatta, non so, il secondo emendamento che è stato fatto quando per caricare un fucile ci voleva un minuto per sparare un grizzly, adesso con quella legge lì consente di fare un massacro con un fucile semiautomatico. Insomma, è una democrazia un po' vecchia che dovrebbe forse essere riconsiderata.
Sì, sicuramente sarebbe auspicabile qualche tipo di riforma. Penso ad esempio al fatto che adesso il Senato esprima 2 seggi per ogni Stato, e poco importa se questo Stato è grande come la Leventina o come la California, che ha decine e decine di milioni di abitanti. Non so quanto sarà facile, perché comunque richiederebbe una partecipazione bipartisan molto forte, e non so quanto questa sia possibile anche sotto Biden, che comunque ha una maggioranza risicata, e ha dall'altra parte un partito che forse adesso, visto quello che è successo, visto che il petardo di Trump gli è scoppiato in mano, magari per un po' sarà ricondotto a più miti consigli, ma che, ricordiamoci, ha sempre fatto un ostruzionismo cieco a qualsiasi tipo di politica di un esecutivo democratico. L'abbiamo visto con Barack Obama.
Allora, mi spiace di non poter leggere naturalmente e dare spazio a tutti gli interventi, sono numerosissimi, l'America interessa, e devo dire che non divide neanche tanto, perché sostanzialmente sono tutti estremamente critici con Donald Trump, il 45esimo presidente uscente. Marta Dassù, a proposito appunto di questa istituzione,
dovremmo concentrarci sì sulla possibilità di Biden, che verrà comunque insediato il 20 gennaio, di avere una capacità di governo degli Stati Uniti. Ha una maggioranza alla Camera abbastanza ampia, ha invece una maggioranza risicatissima al Senato, di fatto il Senato è 50-50 con il voto decisivo della vicepresidente di Kamala Harris.
Ecco, però è una maggioranza, e forse vale la pena per i nostri ascoltatori che non sono tutti esperti degli Stati Uniti di spiegare perché è così importante avere la maggioranza in Senato, perché il Senato è centrale.
È importante perché è centrale nell'attività legislativa. È difficilissimo approvare dei procedimenti legislativi senza la maggioranza del Senato, impossibile. E poi perché con questo tipo di equilibrio 50-50 c'è il famoso meccanismo del feed boostering, dell'ostruzionismo parlamentare, che rende i lavori molto più complicati e difficili. È vero che in queste settimane e ieri in particolare sono cominciate ad emergere delle maggioranze un po' più trasversali. In un certo senso Trump, indebolendo e dividendo il partito repubblicano, rende anche meno ostico per Biden il compito di trovare qualche maggioranza trasversale. Ne ha un estremo bisogno per i primi due compiti che ha, e cioè combattere una pandemia catastrofica per gli Stati Uniti e lanciare un progetto, un piano di rilancio economico, di stimolo fiscale. Quindi sono le prime cose che Biden tenterà di fare. Certo, alle spalle ha un partito democratico in cui è molto forte la componente liberale, che parte dell'elettorato americano disprezza, non ama per niente, quindi non avrà affatto un compito facile. Quello che si può dire è che si occuperà di sé, è un'America che si occuperà dell'America e che quindi lascia un vuoto di potere nel sistema internazionale, lascia l'Europa, se volete, più esposta, più vulnerabile, un'Europa che deve cominciare a pensare di gestire da sola i propri problemi, allora, alla fine la propria sicurezza.
Francesco Costa, l'ultima parola a te è proprio sulle prospettive. Abbiamo per 4 anni abbiamo visto un presidente un po' tanto ondivago, con un'amministrazione in cui lui ha rimescolato spesso le carte, ha fatto cadere ministri, consiglieri, segretari come fossero foglie in autunno, una politica molto nepotista per certi versi, la sua famiglia è stata centrale. Con Biden cosa ci possiamo aspettare? Perché il gabinetto Biden, la scelta dei ministri sembra rappresentare così a prima vista una scelta molto politically correct, come si dice, no? In cui ci sono tutte le minoranze eccetera, però magari nella sostanza non sappiamo bene. Tu che conosci bene gli Stati Uniti cosa ci puoi dire? Sarà un'America più in sintonia con quanto noi ci aspettiamo dalla superpotenza?
Sarà sicuramente un'amministrazione radicalmente diversa dalla precedente, per obiettivi e anche per composizione. Le scelte di cui parlavi, al di là che essere o meno politically correct, compongono un'amministrazione che somiglia al paese. L'amministrazione Trump era composta in larghissima maggioranza da bianchi e da maschi, quando un paese come gli Stati Uniti è composto da tantissime persone diverse da queste identità, ma anche nell'agenda politica e nei toni le cose saranno molto diverse. Poi ripeto, possono piacere o no, ma a me non ho di tante incertezze rispetto a quello che farà Biden, per quanto sicuramente un tema interessante. Sono molto curioso di vedere che effetti avrà quello che è accaduto in questi giorni, quello che accadrà da qui al 20 gennaio sul Partito Repubblicano, sull'establishment del Partito Repubblicano, un establishment che non è mai stato trumpista, che lo ha abbracciato Trump suo malgrado in parte e in parte approfittandone, ma da Mitch McConnell a Lindsey Graham ai principali senatori e deputati repubblicani, Kevin McCarthy, hanno abbracciato Trump pensando che potesse convenirgli, e per un bel po' effettivamente gli è convenuto. Da qui in poi non sarà più così, anche perché sono andati all'opposizione, hanno perso la Casa Bianca, la Camera e il Senato. Che faranno? Questa secondo me è la domanda più interessante per il prossimo futuro della politica americana.
Certo, la domanda che avrei voluto porre a tutti i nostri ospiti, non c'è tempo. Io intanto li ringrazio, naturalmente noi continuiamo come Radio Televisione della Svizzera di Lingua Italiana a seguire fra poco il radiogiornale, per cui avrete modo voi ascoltatori di sentire anche opinioni diverse su degli argomenti che non siamo riusciti a toccare, in particolare questo, no? Cosa sarà anche il futuro del Partito Repubblicano, magari nascerà un altro partito, chi lo sa. Grazie Raffaella Baritono, ringrazio anche dunque Francesco Costa, Marta Dassù, Lorenzo Erroi, Gaia Pellegrini, Pietro Gerosa che non è più con noi, a tutti, e ringrazio soprattutto i nostri ascoltatori per la loro fedeltà a Mille Voci. Domani in questo salotto di dibattito vi accoglierò Nicola Colotti. Io ringrazio anche Renato Amadò e Michela De Pedrini in regia. Tutti l'augurio di una splendida giornata.
Mille Voci.